Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la Juve in gol questa sera alle ore 21, Allianz Stadium, sold out, siamo tutti lì per conoscerci, abbracciarci tra di noi, discutere tra di noi, argomentare sempre solo tra di noi, perché il mondo fuori da noi è tutta un'altra cosa. Il meno 15 che va assolutamente tolto, intervista esclusiva al professor Matera, oggi su Tutto Sport, è uno dei 5 che hanno scritto il codice di giustizia sportiva, il libro nero di FB e la fattura del Marsiglia sono suggestioni evocative che non erano neanche nei deferimenti del procuratore, ce li ha aggiunti la Corte federale, cita 8 volte questo foglietto A4 che non c'entrava niente col procedimento, e intanto vi dicono, vabbè, forse il 15 ritorna qua, ma la manovra stipendi non ci stanno più dentro. Questa sera, attenzione, provato Bonucci, questa mattina, provato Bonucci, condizioni di Alessandro non sono al top e magari potremmo giocare sempre a 3, ma con Bonucci, Danilo e Bremer, in questo momento il favorito in attacco è Vlahovic e non Moise Kean, ma di partita abbiamo tutto il giorno per argomentare tutti i programmi, per dare voce anche a voi che siete incuriositi da tante cose, quindi do subito il ben trovato a Nicola Penta che è qui con noi. Ciao Nicola.
Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
Allora, stiamo vivendo giornate intense, caro Nicola, tra carte segrete che vengono fuori quotidianamente. Noi oggi, per andare in parallelo come sempre, diciamo, tra quello che accade alla Juventus e quello che è accaduto nel 2006, invece che di carte segrete parleremo un po' di incontri segreti. Ti chiedo se prima di iniziare tutto il nostro viaggio vuoi dare delle news, perché stanno scrivendo veramente in tanti su questo ricorso alla Corte europea da parte di Moggi e Giraudo. Ci sono novità?
Allora, attualmente non ci sono novità, però diciamo che l'accettazione di questo ricorso è un fatto abbastanza inusuale da parte della Corte europea, perché gli stessi, attraverso il loro sito, ti dicono: attenzione, se fate i ricorsi, sappiate che ad oggi su 10 ne accettiamo uno, questa è la media, quindi sappiate fin da ora che è molto difficile fare questi ricorsi. Quindi noi abbiamo, diciamo, in questo momento questo vantaggio, tra virgolette, di avere il ricorso di Antonio Giraudo che è stato accettato. Per cui aspettiamo che fissino la data dell'udienza. Questa è una notizia importante, però sappiamo tutti che la Corte europea ha dei tempi lunghissimi, anche perché si chiama Corte europea, quindi provate a immaginare quanti ricorsi ricevano tutti i giorni da tutti gli Stati europei. Quindi è evidente che i tempi si allungano e si parla di anni. Però noi siamo fiduciosi che quest'anno potrebbe essere l'anno giusto. No, i tempi, i mesi, non lo sappiamo.
Mettiamo dentro anche questo. Nicola, quest'anno succede di tutto. Beh, però vedo che non è una notizia molto, tra virgolette, pubblicizzata.
Questo fa parte della routine. Quando si parla di Juventus o dei suoi dirigenti passati, la notizia è non pubblicare le notizie, cioè, purtroppo è così, ma ci siamo abituati, visto anche quello che accadde nel 2006, quando i giornali avevano preso un'unica direzione e non ha senso unico, e quindi prima ancora di essere processati erano stati condannati, per cui ci siamo abituati, ecco.
Sì, diciamo che quando hanno fatto il corso per ottenere la patente non gli hanno spiegato i doppi sensi e quindi prendono sempre una strada a senso unico, come dicevi tu. La butto ogni tanto sul ridere per non piangere. Senti, oggi Nicola parliamo di questi meravigliosi incontri segreti, visto che l'attualità ci mostra delle carte che escano dal mazzo, che rimangono nei cassetti. Perché parliamo di incontri segreti? Perché furono determinanti nel 2006.
Furono determinanti come capo di imputazione, cioè la Juventus fu condannata alla Serie B con penalizzazione proprio in virtù di questi articoli 1 dove ricordiamo ci fu il famoso sequestro Paparesta, che poi alla fine si risolse con un nulla di fatto, perché ci fu l'archiviazione, perché il fatto non avvenne mai, il fatto non sussiste. Questo, il discorso delle riunioni segrete, era fondamentale perché il sistema si riuniva segretamente, e poi capiremo esattamente cosa vuol dire segretamente, per in qualche modo sviluppare quello che era, diciamo, il sistema, la cupola, la famosa cupola, che era teorizzata appunto dalla Procura, che comandava il mondo del calcio, quindi decideva i sorteggi, decideva gli arbitri, decideva le mansioni anche federali, decideva le sorti del designatore, e qui entreremo poi nel merito, perché è determinante quello che diremo più tardi sul designatore. Per cui queste riunioni erano atte a far sì che l'associazione per delinquere, perché ricordiamolo, il capo di imputazione era l'associazione per delinquere, quindi erano tutti parte di questa associazione, quindi tutti i coinvitati in queste riunioni segrete, che poi non erano altro che pranzi, poi alla fine parliamo di pranzi, e erano tutti associati tra di loro. Quindi l'importanza della riunione segreta, per quanto riguarda gli inquirenti, era la conferma appunto che intercettazioni più riunioni segrete erano praticamente il quantum serviva per dimostrare questa famosa associazione. Vorrei fare una piccola premessa.
Vai.
Perché servirà per capire quello che diremo dopo. Cioè, l'indagine di Calciopoli, ricordiamo che è un'indagine che partì nell'estate del 2004, le prime intercettazioni erano di settembre del 2004, e sono arrivate fino al 2005, perché le indagini si conclusero nel 2006, quindi quando scoppiò Calciopoli, ricordiamo che era il 4 di maggio del 2006, giorno in cui vennero pubblicate i primi stralci di intercettazione. Questa indagine è stata effettuata esclusivamente sulle intercettazioni, per cui io intercetto, sento quello che si dicono, e le risultanze del campionato attraverso i tabellini dei giornali. Questo è importante, perché dopo spiegheremo perché è così importante. Perché c'è una piccola chicca che non ho detto neanche a te, e poi vorrei narrarla.
Vuoi vedere la faccia che faccio mentre me la dice? Quello è il senso.
Sì, infatti.
La vuoi immaginare più che altro. E allora certo. Andiamo subito, per chi saranno i protagonisti? Saluto Ivi in regia come sempre, che adesso distribuisce le telefonate. E chi saranno? Beh, sarà Moggi, sarà Giraudo, sarà Capello l'allenatore. Chi saranno che organizzano questi incontri segreti? Andiamo a sentire chi sono. Bergamo Mazzini, vai.
Pronto? Eccomi. Mi ha chiamato.
Sì.
Era tutto contento.
Sì, ma io vi ho detto domani non era possibile perché c'avevo degli impegni proprio inderogabili. Domani sera c'è una scena con Collina, Maggiani, tutta la compagnia qui toscana, perché Maggiani festeggia il suo passaggio internazionale. E quindi non posso non andare. E domani e nel pomeriggio c'ho una partita delle tue. E quindi ho detto, guardi, mi dispiace, ma proprio, cioè, allora giovedì o venerdì ho detto, sia ben chiaro però che io, se siamo in tre e suo fratello la sostituisce con Innocenzo Mazzini, perché non voglio altri, sì, dice, ho capito, perciò sì, parliamo un po' del futuro del calcio, fa piacere. Ho detto, poi se capita una volta a Roma, dovrò anche piacere di fare una colazione insieme ad amici comuni. Dice, ah guardi, io sono di casa con questi amici comuni, tanto lui sa a cosa mi riferivo, perché già una volta si vedeva molto molto carino, e quindi aspettiamo, tanto giovedì e venerdì io sono lì, quindi ti organizzi come ti pare e io mi libero.
E torni giovedì a chiudere?
Ma io arriverò giovedì dopo la partita che vado a fare sempre per questi europei. e poi ci sto fino a sabato a luna.
Sì, l'ideale sarebbe, sono...
Come?
Io lo vorrei fare dalla parte là dove c'è il Museo del Calcio, sai?
Ah.
Verso le 10 la sera, io ho le chiavi, si va lì e non ci vede nessuno.
Bravo.
Eh?
Bravo.
Anche perché loro possono portare le macchine olimpiche, siccome c'è un posteggio notturno, cioè un posteggio normale, non c'è nessuno, capito?
Benissimo, benissimo.
Comincia a pensarci, poi ora sentirò anche lui, va bene?
Ma buono.
Me lo dice domattina.
Ok.
Allora, intanto si evince che questi magnano in continuazione. Poi i protagonisti, certo, sono Bergamo, designatore, e Innocenzo Mazzini, che è vicepresidente della federazione.
Esatto, esatto. Però l'altro protagonista è evidente che era uno dei fratelli della Valle, allora presidente della Fiorentina. In realtà questa riunione si svolse poi in un ristorante, in un hotel molto famoso di Firenze, dove casualmente era da abitudinario appunto il presidente della Fiorentina, perché alloggiava in questo hotel. Quindi così segreta questa riunione non fu. Per cui arrivarono, ognuno con la loro macchina, furono ripresi dai carabinieri che effettuarono questo famoso OCP, e quindi ci fu questo video appunto che riprendeva i soggetti che scendevano dalle macchine, che si salutavano e che entravano nel ristorante, ma attenzione, il ristorante era aperto al pubblico, per cui di segreto non c'era nulla. Questa è la riunione segreta volta a salvare la Fiorentina, perché questo poi era l'incontro. In realtà parlarono delle cose di calcio, del futuro del calcio, appunto come ha anticipato Bergamo al telefono, di quello che poteva essere il coinvolgimento di altre società per strutturarsi diversamente dal punto di vista dei diritti televisivi, per cui si parlò di tutto all'infuori di quello che magari qualcuno poteva immaginare.
Mi fa ricordare molto, tornando all'attualità, caro Nicola, i giornali quando hanno descritto una sorta di riunione carbonara alla Mandria, esatto, dove invece parlavano, esatto, anche questa volta dei diritti televisivi, insomma.
Esatto, e non a caso il designatore Bergamo, mentre discute appunto al telefono con Mazzini, gli dice che aveva detto con uno dei fratelli appunto di trovarsi a Roma con amici comuni, che poi abbiamo saputo fossero appunto quelli della Lazio, perché c'era, diciamo, una sorta di alleanza in quel momento tra i vertici della Lazio e della Fiorentina. Quindi tutta questa riunione carbonara, perché è evidente che qui si parlava sempre di riunioni carbonara, in realtà erano semplici pranzi tra personaggi noti nel mondo del calcio che avevano dei ruoli importanti, tutto lì.
Sorti dei designatori, dicevi prima, cosa facciamo? Introduciamo anche Collina Miani, perché questo Collina Super Partes telefona con tutti in continuazione, eh?
Sì, ma infatti io direi di ascoltarla e poi la commentiamo.
Bravissimo, allora lanciamo l'introduzione, primo pezzo di Collina Miani.
Io ti dico, io ieri, nei giorni precedenti, quando sono andato a fare questa partita, ero così, uno dei miei obiettivi era quello di fare quattro chiacchiere con lui, anche se Siena non è l'ideale per fare quattro chiacchiere.
No, perché sono troppo casino.
Questo troppo piccolo, non riesce a trovare il...
È troppo grosso o troppo piccola Siena? Non ho capito.
Ecco, questo... Vabbè, parliamo sempre delle solite cose, nel senso che qui ci sono vari incontri, quindi qui c'erano forse... per me non c'era nessuna associazione, ma probabilmente per loro ce ne dovevano essere diverse di associazioni, visto che c'erano tanti soggetti che si mettevano d'accordo appunto per incontrarsi magari segretamente, per discutere dei loro affari. Io, ripeto, l'ho sempre detto dal primo momento, per me in questa indagine non c'è nessun colpevole, perché era il sistema calcio che viveva proprio di questo. C'erano incontri tra le persone, e sempre nel rispetto dei ruoli, perché non si andava mai oltre, non si andava mai oltre. Questo è quello che è emerso dalle telefonate. Per cui io mi sarei aspettato che qualcuno a un certo punto avesse detto abbiamo sbagliato, scusate. Invece no, sono andati avanti ad oltranza, avanti, 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 sostenendo che invece questi incontri e queste telefonate le faceva solo uno.
Forse perché continuavano a cambiare città. Sentiamo Collina, secondo pezzo, allora arbitro in attività, no? Tra i più, diciamo, favoriti della FIGC, con Meani, che ricordiamo sempre era l'addetto agli arbitri del Milan, che nel secondo pezzo forse vanno a Milano dopo Siena, vediamo.
Visto che c'è della gente che in questo periodo sta girando, facendo incontri, certo, eccetera, e vende quello che penso io, o che dovrei pensare io, o le motivazioni che possono spingermi a prendere delle decisioni, ecco, vorrei evitare che venissero raccontate.
Ma scusa una cosa, per Luigi, ma tu non sei mai a Milano?
No, ma infatti bisogna, no, esserci no, però ci vengo.
Scusa, non è meglio Milano di Siena?
Certo, certo. Allora, perché no, spieghiamo anche il momento, no? Perché Collina nella telefonata dice chiaramente che ci sono altre persone che si stanno incontrando. Perché? Perché in quel momento i disegnatori erano chiaramente a rischio, nel senso che erano tutti scontenti dei disegnatori, ma anche la Juventus era scontenta. Perché la Juventus,
scusami, ricordiamo benissimo, allora, per chi non lo sa, e sono tanti oggi, Nicola, che allora fu istituito il doppio disegnatore, quindi erano Bergamo e Pairetto, esatto, proprio per accontentare tutte le squadre.
Esatto. Però le società erano tutte scontente, perché, come ho sempre detto io in altre situazioni, il designatore Bergamo parlava con tutti e a tutti diceva non preoccuparti, ci penso io. Quindi il fatto che a tutti dicesse così, da una parte lo sottraeva da diciamo de responsabilità, dall'altra invece chi sapeva questo, cioè chi sapeva che magari aveva parlato con uno e gli aveva detto stai tranquillo che ci penso io, aveva paura che remasse contro di lui, per cui c'era, diciamo, lo scontento generale nei confronti di più di Bergamo che di Pairetto, direi, però complessivamente dei due disegnatori. Quindi iniziò a balenarsi l'idea di Collina disegnatore, quindi far smettere Collina di giocare a calcio e fare un unico disegnatore, quindi Collina, che avrebbe accontentato tutti. Questo è il motivo per il quale Collina dice ci sono altri che si stanno incontrando e si stanno vendendo.
E allora io aggiungerei adesso il terzo pezzo di Collina Meani, quello più corposo, perché poi in quegli anni in Lega ebbe anche dei ruoli, insomma, importanti, Gagliani, che era l'amministratore delegato del Milan.
E quindi presidente Collina, di Lega.
Ed è presidente di Lega. E quindi Collina chi è che ambirebbe magari? Non lo so, vediamo, sentiamo la telefonata.
Lui addirittura a me ha detto, ma dai, organizziamo un lì da te a Lodi, però io dico anche da me, sai, perché se no la cosa è per incontrarsi, uno prende una, o lui ha detto anche a casa sua, a casa
però
di Gagliani.
Il problema è che sia io che lui siamo ben riconoscibili, per cui non vorrei che qualcuno vede così,
esatto.
Forse l'ideale potrebbe essere proprio la sera di chiusura del tuo locale. Venire da te la sera di chiusura del tuo locale, sai, una volta che io entro nel parcheggio, che vabbè, c'è del tuo ristorante, non ti vede nessuno,
poi sai, a Lodi io non tengo nessuno, al limite tengo qui un ragazzo che fa da mangiare, però che cazzo
è isolato, ma poi possiamo anche non stare, cioè il problema è proprio vedersi in un posto non sicuro,
posto riservato.
Perché se anche vado a casa sua, è chiaro che è a Milano.
Ma lui abita in centro a Milano, cioè a quel punto lì uno prende un taxi, salta fuori, fa quattro passapiedi, va dentro in un portone, come fanno a capire. Però sai, rischi sempre che trovi un coglione di un fotografo.
Hai capito?
Certo.
Io non è che non sia riconoscibile.
Esatto. Ma trovi anche un coglione di un fotografo dilettante che ti fa una foto e dice, madonna, questo qui è la casa di Gagliani.
Adesso quei telefonini.
Logico. No, forse ideale la situazione migliore proprio qui da me, il giorno di
Tu che giorno hai?
Io sono chiuso martedì sera e mercoledì.
Anche mercoledì sera?
Sì.
Cioè, sai, tutto, ma, Martedì sera è tutto mercoledì, giusto?
Sì, sì. Oh, e quindi uno dice, sai, ci troviamo lì, ma anche per bere, uno beve, beve
un aperitivo, sì,
ma posso dire una stupidaggine, per fare anche un piatto di pasta, qui alla buona la faccio anch'io, si mangia un piatto di pasta, un po' di formaggio, ma e poi si va via.
Ti dico, non è assolutamente il discorso di mangiare, era perché mi sembrava, bravo.
E poi sai, qui a Londra nessuno immagina, arrivi con la macchina, vedi dentro, il cancello è chiuso, parcheggi qui, salti dentro.
No, poi sai, da casa, lì da Lodi, uno fa il giro della tangenziale e quella di dietro arriva, esatto. Tu dentro
nessuno,
attimo,
cancello nessuno, chiuso,
nessuno, hai capito, nessuno ti vede, e nessuno ti vede,
dai,
ipotizziamo, allora, tu prova a sondare, a parte che poi lo chiamo, dopo lo provo a chiamare,
sì,
per sentire
lui ha
un
già
po'
detto
come...
di sì, lui ha già detto di sì che ti
incontro. potrebbe essere anche buono per dire la prossima settimana, cioè il 27.
Ascolta, il 27, hai ragione, sai perché? Perché noi giochiamo in Coppa Campioni il martedì.
Ok, giocate già il 26 in Coppa Campioni.
Anche quando non dovrebbero.
Ah, sì. Noi giochiamo il 26 perché io vado a ricevere il PSV il 25 aprile, sì. E giochiamo il martedì. Potrebbe essere buona il mercoledì?
Sì, sì, il mercoledì, il giorno successivo alla partita.
Giorno successivo alla partita.
Ma che poi, se a lui torna comodo, si può fare anche a pranzo, eh? Cioè si può fare anche un'ora del giorno.
Se tu sei chiuso
tutto il giorno, no, può andare bene anche a
Lodi. Viene giù,
a
Lodi in macchina, ci mette mezz'oretta, viene giù a Lodi, pronto, sto, finito. Sì, poi senti, sì, lui anche, sì. magari può dire, può darsi che lui abbia una suite in qualche albergo, anche lì al Palace, allora a quel punto lì, se lui va in una suite...
Sì, però
entri.
Il problema, entri al Palace, cioè... Vai al Palace, portiere, ricevimento, gente lì. Cioè,
chiamano un giornalista.
Ti vede sempre qualcuno, hai capito? Ti vede sempre qualcuno.
Cioè, poi capita magari che ti capita.
O io vado, allora, secondo me i casi devono essere due. O uno va in Lega.
Esatto, in Lega dopo dicono metti che vieni fuori a fare la partita Juventus-Milan.
No, va bene, però sai, presidente di Lega, tutto sommato, esatto. È sempre presidente di Lega, se no è meglio una roba che non venga vista.
Posso ridere, Nicola, mi permetti? Certo. Scusami, ma questi manco li sanno organizzare gli incontri, cioè a Lodi se uno vede Gagliani Collina non lo riconosce.
Sì, infatti questa è una cosa assurda, ma però cioè, la cosa più assurda è come mai queste telefonate non sono state prese in considerazione, cioè questi erano incontri segreti, quindi che differenza c'è tra questi incontri segreti con la squadra che in quel momento era la diretta concorrente della Juventus e con quella con la Juventus che praticamente incontrava quelli che non contavano nulla, perché non vorremmo mica mettere il presidente di Lega, cioè quello che contava il presidente di Lega, quello che contava un designatore che prendeva ordine dal presidente federale e il presidente di Lega. Per cui c'era questa visione chiaramente del potere, ma era un potere minimo, no? Un po' come il potere mediatico. Da una parte c'era il direttore della Juventus, Moggi, che aveva Biscardi, il processo del lunedì, per quello che poteva contare, e invece gli altri avevano la Domenica Sportiva, avevano Pressing, avevano tutte le trasmissioni chiaramente delle altre reti, perché ricordiamo che la Juventus non aveva solo il Milan come nemico, aveva anche la Roma, aveva tutti i nemici della Juventus, quindi la Rai era praticamente pro squadre romane e forse anche qualche milanese, e Mediaset chiaramente era proiettata solo ed esclusivamente sul Milan. Ricorderemo il famoso fallo di Ibrahimovic su Cordoba, che ne parlavo appunto in una delle puntate, che fu rilevato da una televisione Mediaset, quel famoso fallo che poi lo portò alla squalifica di 3 giornate. Quindi i poteri c'erano, però sembrava che il potere assoluto fosse nelle mani della Juventus, in realtà poi il dibattimento ha dimostrato il contrario.
Sì, io più andiamo avanti e più mi sto rendendo conto che qui è stata condannata una squadra, ma probabilmente, diciamo che le accuse volte alla nostra squadra andavano indirizzate da un'altra parte. Sentiamo l'ultimo pezzettino della telefonata con Collina Meani.
sì.
Ecco, comunque.
Senti, dai, io provo a chiamare lui.
Chiami lui che sicuramente è in sede. E dopo gli dici, allora, dottore, dai, ci incontri. Io sono vorrei incontrare così per le quattro chiacchiere e gli fai
no, ascolta me. Dico dell'appuntamento. Però tu magari sonda se mercoledì della prossima settimana potesse andare bene. Oppure glielo posso già accennare anch'io, magari.
No, tu glielo dici, glielo accenni, tu dici.
Sì, sì, allora glielo accenno io.
Visto che c'è la Coppa dei Campioni, io sarei disponibile, se ci incontriamo, e gli dici, io ci ho parlato anche con Leo. Per secondo me, visto che è chiuso, il posto più comodo sarebbe proprio il stazionario. Che nessuno ci vede, nessuno ci conosce, il cancello chiuso.
Certo.
E siamo anche in un posto dove, tra virgolette, vedi uno che potrebbe anche somigliare a Gagliani, ma Lodi che pensa ci sia Gagliani? Cioè, anche passare in campo, sai, lui c'ha un BMW scuro, viene dentro. Va bene.
No, no, certo. Va buono. Ciao.
Poi magari mi fai sapere.
Pensa, vedi com'è il mondo. Poi a distanza di anni, chi è che penserebbe di vedere a Monza Gagliani? Invece
vedi. Allora, io vorrei raccontarti appunto questa chicca, come ti ho detto prima, relativamente a una riunione segreta effettivamente che si tenne a Livorno. Allora, questa riunione segreta ritenuta di fondamentale importanza da parte degli inquirenti. E cosa successe in questa riunione? Che si incontrarono per l'unica volta, perché poi nelle informative fu chiaramente acclarato che l'unica volta in cui ci fu l'incontro tra Moggi, Giraudo, Bergamo e Mazzini. Quindi l'unica riunione accertata fu il 21 di maggio del 2005. Durante l'esame condotto in dibattimento dal PM, a precisa domanda, è questa la giornata in cui la Juventus vinse lo scudetto? Auricchio rispose sì, matematicamente. La giornata era il 22 di maggio, quindi la riunione si svolse il giorno prima, quindi era una riunione determinante per l'acquisizione matematica della Juventus per lo scudetto, quindi era fondamentale. Allora, questa riunione praticamente, come abbiamo già detto, si svolse il 21 di maggio al sabato. In classifica la Juventus era a punteggio, praticamente aveva 82 punti e il Milan ne aveva 78, quindi a due giornate dalla fine non era ancora certa di vincere il campionato. Ma cosa è successo? Come ho spiegato prima, questa indagine è stata effettuata per lo più sulle intercettazioni e sui tabellini, per cui gli inquirenti hanno dato per scontato, cosa che fanno molti sportivi che però non seguono il calcio magari come lo seguiamo noi, che le partite si svolgessero tutte alla domenica. Ma in quella giornata specifica il Milan giocò il venerdì perché era un anticipo per la Champions. Il venerdì sera il Milan giocò a San Siro contro il Palermo e pareggiò 3-3. Quindi il giorno dopo la Juventus, il 21 di maggio, durante la riunione a casa di Bergamo, era già matematicamente campione d'Italia. E questo è un aspetto che chiaramente dal nostro punto di vista è gravissimo. Perché se tu mi accusi di aver fatto una riunione dove io devo decidere le sorti del campionato, quando in realtà le sorti del campionato sono state già decise il giorno prima, e tu non lo sai o non l'hai verificato, per me è gravissimo. E io mi devo difendere da questa cosa. È stato anche abbastanza semplice, dico la verità, perché per chi fa questo lavoro è abbastanza, diciamo, appunto semplice andare a rivedere partita per partita, episodio per episodio e stabilire che appunto il venerdì 20 maggio la Juventus alla fine della partita del Milan era già campione d'Italia. Per cui la riunione del 21 era inutile dal punto di vista sportivo, ma poi risultò inutile anche dal punto di vista politico, perché nelle informative dei carabinieri c'era scritto appunto che quella riunione era fondamentale per decidere la vita sportiva e politica di quei personaggi della riunione. E chi era il soggetto più interessato politicamente? Era Bergamo, perché Bergamo doveva svolgere questi incontri per avere il supporto come designatore unico per la stagione successiva. Ma invece cosa è successo? Che tre settimane dopo, anche questo aspetto fondamentale, che noi ricordiamo che la chiusura delle indagini c'è stata l'anno dopo, 2006, quindi tu non hai inserito che quella riunione non aveva nessuna importanza perché tre settimane dopo Bergamo si è dimesso. Per cui tu hai detto che praticamente in questa riunione era fondamentale perché la Juventus si giocava lo scudetto quando invece l'aveva già vinto il giorno prima e che Bergamo doveva essere il designatore unico per l'anno successivo quando tre settimane dopo Bergamo si è dimesso. Questa è l'indagine di Calciopoli.
È fantastico. Allora andiamo a scoprire anche chi era il vero capo di tutta questa piccola banda di periferia. Meani che dice a Collina che lo cerca il capo.
Guarda che ti cerca. Ti cercherà lui, perché adesso gli ho parlato, gli faccio, ha parlato con Collina, fa no, è perché so che ieri la cercava e fa adesso lo cerco io allora. Se, no, se vuoi anticiparlo tu.
È in ufficio?
È in ufficio al Milan.
Prova a chiamarlo.
Sai com'è stato il tono della telefonata di stamattina? Ha parlato con i due ex designatori.
Quindi tutto torna.
Erano
ha parlato
già
con i due
allora.
Ex designatori, quindi il potere in quel momento aveva già deciso che i due designatori erano già ex. Quindi la riunione che ha fatto Moggi, Giraudo, Bergamo e Mazzini era nulla, insignificante.
Io guarda, andrei sull'ultima telefonata di oggi, che anche questa è in più pezzi, così poi tralliamo le conclusioni finali, ed è Collina Meani, con tutto il ragionamento su Nesta, e quindi parlano anche di campo. Il primo pezzettino per vedere se sono a casa o dove sono.
Pronto?
Pierluigi Collina, Leo, buongiorno.
Ciao. Allora, no, assolutamente. Allora,
sono a casa.
E già abbiamo la certezza del posto. Andiamo a sentire il famoso capo Gagliani, le telefonate, secondo pezzo.
Io devo dare atto, stamattina mi ha chiamato il tuo capo, che è stato di una gentilezza assoluta, veramente.
Gagliani, ieri era incazzato nero.
Vabbè, però sai, credo che lui, cioè, è normale avere certe
persone. Sì, anche perché lui c'è intorno tutta la gente,
poi,
certo.
Poi torno a dirti, se uno magari si mette al tavolino e inizia a ragionarci sopra, perché allora, cioè, allora lui è incazzato alla fine, però doveva essere contento di un po' di buon senso. Che
su Nesta, certo. Ma sai che io quando ho visto il fallo di Nesta ho detto...
Al trentesimo
è da fuori,
lo posso mandare
io.
Ma
io sai
cosa
dove
faccio? Condiziono una partita come quella mandando fuori Nesta per una cagata?
In effetti se Nesta nello scontro scudetto tra la Juve e il Milan deve essere mandato fuori per una cagata,
E invece Nesta rimase in campo, e questo ti fa capire che delle volte anche gli arbitri nel dubbio. Quella famosa telefonata appunto di Carraro che disse: mi raccomando, nel dubbio non favorite mai la Juventus. Ecco, questo abbiamo avuto la conferma che nel dubbio è sempre meglio non favorire la Juventus. Questo era il clima, per cui non lo so, io non, dopo aver ascoltato queste telefonate, io le ho ascoltate tantissime volte perché le ho dovute contestualizzare, per cui insieme a tutti i componenti del pool della difesa. È evidente che riascoltandole a distanza di 10, 12, 15 anni, adesso non mi ricordo esattamente, cioè ancora oggi noi, la domanda è: ma perché siamo andati a processo? Per quale motivo?
Ma sai che questa è la domanda che ancora oggi si fanno tutti i tifosi della Juve e che parallelamente stanno applicando a quello che viviamo di questa inchiesta. Perché la Juve è andata anche stavolta a processo, se poi anche oggi vediamo che le stesse cose che fanno tutti magari da altre parti vengono fatte anche in maniera un po' più irregolare, ci aggiungo io. Allora sentiamo l'altro pezzo di telefonata dove Collina si preoccupa magari se è arbitrato bene o no, e quindi vuole la certezza che glielo dica Gagliani tramite Meani. Sentiamo.
No, è stato carino, mi ha detto: guardi, io l'ho chiamata unicamente perché ho letto stamattina che lei e il Milan non sarebbero più amici da oggi.
Ma va,
volevo dirle che queste mi hanno fatto incazzare queste cose. Guardi, io non ho dubbi di questo, né da un punto di vista personale suo di Adriano Gagliani, né da un punto di vista di amministratore delegato del Milan. Lei mi fa piacere che mi abbia chiamato, io non voglio parlare della partita di ieri assolutamente, dico no, se vuole possiamo parlarne, ci mancherebbe altro, ma no, non importa, non volevo chiamarla per questo. Poi le dico: guardi, mi fa piacere, perché poi per 15 anni che ci conosciamo, eccetera, dico, fra l'altro un giorno spero di poter avere il piacere che lei mi dia del tu, perché mi danno del tu tanti altri, da Giraudo ad altri che comunque sono nel calcio, e mi farebbe piacere se lei veramente lo considererei un punto d'arrivo, già detto. Allora guarda, da oggi facciamo così, però visto che io sono più vecchio di te, non voglio fare il vecchio che poi piacere di lei, allora mi devi dare del tuo, eccetera, eccetera.
Nicola Penta, sai che io considererei un punto d'arrivo se tu mi dessi del voi un giorno?
Sì, beh.
Potremmo provare.
Beh, diciamo che queste telefonate che abbiamo ascoltato confermano in qualche modo che c'erano delle amicizie. Però io sostengo sempre che le amicizie nel calcio ci sono, ci sono le inimicizie. È evidente che le amicizie vanno coltivate, e quindi uno, sempre nel rispetto dei ruoli, specifichiamolo, perché altrimenti qualcuno potrebbe pensare che noi oggi saremmo qui ad alludere a chissà cosa, no? Invece noi crediamo che tutti i personaggi coinvolti operavano nel rispetto dei ruoli, facevano questi incontri, solo che purtroppo i nostri non erano considerati tali, quindi i nostri erano segreti quando in realtà non erano segreti, le nostre telefonate erano telefonate fondamentali per l'associazione per delinquere, quando le altre invece non lo erano. E a un certo punto io mi ricordo, Claudio, che alcuni giornalisti, specialmente di Repubblica, tra i quali c'era Corrado Zunino, con il quale poi diventai amico, che era uno degli acerrimi nemici proprio della Juventus e di tutta l'indagine, no? Era procura, quindi era accusatorio in tutti i sensi. E lui a un certo punto mi disse: ma voi volete dimostrare che così facevano tutti per difendere? Allora se uno ammazza e tu dici: ma tanto lo fanno anche gli altri, e io dico: no caro mio, non funziona così. Io voglio dimostrare che c'erano delle amicizie, come ho appena detto, c'erano dei rapporti da intrattenere e tutti facevano le stesse cose. Qui non si parlava di reati. Il problema è che se qui tu fai passare una cosa come reato ti do ragione, ma qui non c'erano reati specifici. C'erano delle squadre che erano le più forti, perché la Juventus e il Milan andavano in finale di Champions. Non avevano bisogno di avere gli arbitraggi a favore, perché avevano i giocatori, avevano tutti i nazionali, avevano i palloni d'oro. Cioè, ma sono un imbecille può pensare che una squadra del genere possa aver bisogno dell'aiuto arbitrale. Perché erano squadre che andavano avanti in Champions, le hanno vinte. Per cui noi non dobbiamo difenderci da nulla. Noi eravamo i più forti, in quel periodo la Juventus era insieme al Milan, erano le due squadre più forti. Certo che chi prendeva 15 punti tutti gli anni doveva andare a trovare una giustificazione per questi ritardi in classifica. Ma non è che tutte le volte che perdi chi vince è perché bara, non funziona così. Solo che la Juventus ha fatto questa nomea qui, per cui noi abbiamo tutti contro, siamo abituati ancora oggi, ad avere i PM che dicono che odiano la Juventus, e gli organi di garanzia, appunto il CONI, che dicono, uno dice mai con la Juventus, e loro sono abituati a rubare. Insomma, oggi siamo come ieri, cioè l'odio contro la Juventus c'è e ci sarà sempre, perché è una squadra che vince, è una squadra forte, è una squadra che diciamo ha una proprietà importantissima, per cui noi ci dobbiamo difendere sempre dagli altri, ma è normale, però un conto è difendersi da certe accuse che possono essere da bar, un conto invece è difendersi tutte le volte nei tribunali dove si parla da bar, ma sei nel tribunale. E questo è l'aspetto che infastidisce.
Esattamente, però, dove io, modifichi non solo carriere, ma anche vite delle persone.
Certo,
messaggio che deve passare anche oggi, perché poi, sai, io tutte le volte finisco lì, approfittando di quello che hai detto tu adesso, Nicola, perché i nostri tifosi che ci stanno seguendo e che non l'hanno molti vissuta quell'estate e adesso la stanno ricostruendo e capendo grazie a questo programma, devono ricordarsi che il punto è sempre lo stesso, ieri ed oggi, quello a cui tu facevi riferimento, perché poi l'accusa degli altri tifosi è ma così fan... No, non è così fan tutti, è così fan tutti perché allora l'accusa era che c'era univocità di rapporti tra la Juve e i designatori, e quindi se io scopro che invece lo facevano anche gli altri, quella non è più un'accusa, ma è il sistema del momento di tutti. Ed oggi, se non c'è una norma delle plusvalenze e io faccio le plusvalenze e le fanno anche gli altri, non è per dire così fan tutti, ma perché funziona così, quindi non può essere un capo d'accusa e di condanna, giusto?
E su questo permettimi di aggiungere un particolare. Allora, siccome mi è stato chiesto da alcuni amici, perché conosco bene il calciatore, parliamo di Brunori Sandri. Allora, Brunori Sandri è un calciatore brasiliano che ha militato in squadre di Serie C, di Serie B, attualmente milita nel Palermo, ma che io conosco molto bene perché nel 2013 ero dirigente della Reggiana e lo ingaggiai, aveva 19 anni, in C, in quel periodo la Reggiana era in C, e Brunori diventò un calciatore di quella Reggiana lì. Io conosco bene il calciatore, conosco le potenzialità di questo giocatore, perché comunque io vado a vedere le partite, seguo il calcio, lo faccio anche di lavoro, quindi faccio l'osservatore, mi diverto, vado a vedere i ragazzini. Quindi ho, diciamo, conoscenza dell'argomento, diciamo così, perché poi essere, dire sono il migliore, sono il più bravo, non lo può dire nessuno, perché Moggi l'ha dimostrato sul campo, perché ha scoperto tantissimi calciatori, oggi ce ne sono tanti che millantano, in realtà poi i giocatori si scoprono da solo, come dice Moggi, perché sono loro che sono forti, quindi tu li vedi prima magari di un altro, ma sono i giocatori che dimostrano di essere quello che sono. Per cui Brunori Sandri nell'indagine attuale viene contestata questa plusvalenza, cioè la valutazione data dalla Juventus su Brunori è di 2 milioni più bonus al Palermo.
Sì.
Invece, secondo il procuratore Chinè, la valutazione di Brunori è di 400.000 euro. Allora, stiamo parlando di un calciatore che l'anno scorso in Serie C ha fatto 30 gol, ha vinto la classifica cannonieri, e che quest'anno è a un gol, quindi vice cannoniere in Serie B. Allora, io vorrei chiedere a questo signore tipo di esperienza ha lui nel mondo del calcio, se lui è specifico nell'argomento, cioè se ha mai fatto l'osservatore, se è mai andato a vedere un calciatore, e come fa lui a valutare un calciatore di Serie B 400.000? Lui non me lo deve spiegare, perché cioè, io dico, siccome attualmente, l'abbiamo detto anche nella puntata precedente, non esiste un organo giudicante che possa valutare un calciatore, non esiste, perché la valutazione è soggettiva. Quindi lui mi deve spiegare come ha fatto a valutare un calciatore che in questo momento ha fatto 13-14 gol in Serie B, che probabilmente chiuderà a 20 gol, perché comunque è quello il giocatore, cioè come fa lui a valutare 400.000 euro un giocatore di questo tipo? Perché io vorrei chiederglielo, oltre a fargli, insomma, a dargli una raccomandazione, cioè io gli direi, vista la situazione che si è creata, vista l'incompetenza generale che c'è oggi nelle varie procure sportive, io fossi in lui mi dimetterei, cioè visto quello che è accaduto con Trentalange, dove mancavano dei documenti, quindi ci sono già due situazioni dove le difese lamentano la mancanza di certi documenti. Io oggi direi, ma perché uno non si dimette? Perché non fa un passo indietro? Cioè, questo io glielo consiglierei, però ognuno di noi ha la propria dignità, io non ci starei più neanche un secondo.
E io ti aggiungo, visto che poi dovremo affrontare la famosa manovra stipendi, che se sulla valutazione di un calciatore vale quello che hai detto tu adesso, ed evidentemente il procuratore non è né informato né aggiornato né in grado di avere uno strumento per valutarlo, mi domando come potrà essere dal punto di vista tecnico specifico in grado di parlare di bilanci e di stipendi.
Questa è la domanda. Però adesso dobbiamo attenerci a quelli che sono i risultati appunto dal punto di vista giuridico. Per cui aspettiamo questo collegio di garanzia con impazienza. Mi dispiace solo che ci siano appunto questi 60 giorni dal momento in cui viene depositato il ricorso. Quindi andremo a finire sicuramente al 20-25 di aprile.
Sì, dopo Pasqua.
E quindi l'attesa sarà lunga. L'attesa è lunga, ma anche dal punto di vista sportivo la classifica potrebbe appunto subire un'ennesima variazione, perché oggi tu stai giocando per, tra virgolette, arrivare settimo, quando invece potresti poi riavere quei 15 punti e magari essere più libero di testa, perché un conto è rincorrere ed essere in affanno, un conto invece è giocare con la testa libera sapendo che si è più forti degli altri e quindi hai un vantaggio psicologico. Per cui io non sono molto d'accordo su questi tempi, io avrei preferito una cosa veloce, cioè una settimana si deve svolgere il tutto, cioè sia il primo grado che il secondo grado che l'eventuale collegio di garanzia, ma purtroppo non è possibile e quindi dobbiamo aspettare questi tempi lunghissimi.
Passano le nostre puntate, crescono gli aficionados, allora do il saluto e il ringraziamento anche a Max, leggo alcuni su tutti perché sennò non ce la faccio, Riccardo da Roma, Franco, Gianni da Belluno, Terry, Nicola, hai dato una notizia praticamente in apertura di puntata sul ricorso di Giraudo alla Corte di Giustizia Europea, e allora ti giro la domanda clou che chiude questa puntata, che ci fanno da casa, ma se la Corte Europea desse ragione a Giraudo, cosa succede?
Succede che la violazione dei diritti di difesa viene accertata e in quel momento tutti, diciamo, quelli che hanno subito questa violazione di diritti chiederebbero i danni e potrebbero riaprire tutti quei procedimenti che purtroppo hanno portato a condanne sportive.
Cioè, quindi, mi stai facendo illudere sul fatto che si possa riaprire Calciopoli?
No, non ti voglio illudere. È la realtà, cioè se la Corte Europea dovesse dire sì, sono stati accertati appunto le violazioni, sono state accertate le violazioni del diritto di difesa, come potrebbe essere appunto il procedimento in corso oggi al Collegio di Garanzia, in questa famosa carta della Corte.
Cioè come il TAR di questi giorni, in sostanza.
Esatto. In questo caso il TAR è sostituito dalla Corte Europea. Se la Corte Europea dovesse accertare appunto che ci sono state queste violazioni al diritto di difesa, è evidente che può succedere di tutto.
Ma scusami, se mi annullano le sentenze mi devono anche ridare gli scudi.
Certo, viene rimesso tutto in discussione, ma infatti non ne parla nessuno di questa cosa, forse...
E ci sarà un perché?
No, non so perché, se sia paura o se sia consapevolezza di un nulla di fatto.
Ma scusami Nicola, io sai che faccio la rassegna stampa tutte le mattine, allora a parte quelli che non hanno neanche voluto parlare di questa cosa del TAR, stendiamo un velo pietoso, però gli altri che ne hanno parlato, il TAR quindi potrebbe annullare, la Juve potrebbe arrivare i punti, il giorno dopo, cioè oggi, ti scrivono sì, però la manovra stipendi, come dire, fermi tutti, perché c'è... E quindi certo che non ne parlano di questa cosa qua, perché vorrebbe dire, ma tu hai idea di cosa vorrebbe dire? Ragazzi, qui viene giù l'Italia.
Purtroppo noi queste giornate le abbiamo passate allora, quando noi riuscivamo a sconfessare tutte quelle che erano le accuse e il giorno dopo ne saltava fuori un'altra, cioè era un domino. Per cui siamo abituati a questo, siamo abituati, aspettiamo di capire esattamente cosa succederà appunto al collegio di garanzia, dopodiché vedremo anche la manovra stipendi.
Assolutamente, io intanto però faccio come quelli bravi con la penna sul foglio come si faceva una volta, Nicola, mi faccio un post-it e scrivo Corte di Giustizia Europea, ogni tanto te lo ricordo, così mi aggiorni, insomma. Nicola, grazie soprattutto di questa bella notizia, se poi si verificherà, altro che trasmissioni, dobbiamo aprire uno specialone.
Certo, volentieri.
Grazie anche per oggi a Nicola Penta e a tutte le telefonate in retroscena, ci sentiamo la prossima settimana, Nick.
Ciao Claudio, buongiorno a tutti, buona giornata a tutti.
Grazie mille. E beh, insomma, cari fratelli bianconeri, care sorelle bianconere, appunto, senza vivere di illusioni, però teniamola lì nel cassetto, come Kinè, mettiamo la carta segreta, mettiamo il jolly, il giollone, la pinella, chiamatela come volete voi, l'asso, mettetela nel cassetto, Corte di Giustizia Europea. Oh, attenzione, il ricorso di Geraudo è stato accettato e ne accettano 1 su 10, hanno detto, quindi vuol dire che ci sono delle basi solide. E poi aspettiamo, ci sono i prossimi mesi in cui vivremo sulla sponda del fiume, aspettando che passi, io non voglio neanche immaginarla una cosa del genere, perché se la Corte di Giustizia Europea accerta che ci sono state delle violazioni di difesa e mi devono riaprire calciopoli, ridare gli scudetti, soldi, soldi e soldi di richieste d'anni, ma sarebbe veramente una cosa meravigliosa. Mi immagino le nostre giornate, le rassegne stampa, gli opinionistoni, i twittatori, chissà cosa fanno, chissà cosa dicono, e noi in quel momento, che forse non arriverà mai, però c'è questo lumicino di speranza, se quel giorno si verificasse questa cosa meravigliosa, io lo scrivo qua e lo consegnerò in busta chiusa a Ivi in cabina di regia. Lo scrivo, busta chiusa, c'era l'H, timbro, CZ, Claudio Zuliani, la consegno a Ive e la tireremo fuori soltanto se arriverà un giorno quella giornata. E non ci scrivo le mie memorie, perché spero di essere ancora vivo per godermela insieme a voi, ma scriverò cosa farò, cosa dirò, dove lo farò e dove lo dirò, perché potrebbe essere fonte di ispirazione per le generazioni future. Caro Ive, grazie di questa super puntatona, io ringrazio tutti quelli da casa che hanno scritto, che hanno salutato, e allora per rappresentarli al meglio chiudiamo con dei vocali, voci al popolo.
Grande Zuliani, buongiorno, sempre Ambro da Reggio Emilia. Niente, la mia domanda a te, che sei un esperto in materia, era su questo Scicco che tutte le volte o un turno prima o un turno dopo viene eliminato dalla Champions. Allora, visto che c'è sempre pisciato col suo grande esponente UEFA sulla nostra proposta del nostro presidente Agnelli, allora ti chiedevo a te cosa ne pensi, con quello che spende nei confronti di tutto l'ambito calcistico. Ciao
caro, che c'è poco da sequestrare o da torturare, perché la Champions non sa da fare. Altro vocale.
Claudio, sono Danilo. Qua l'affare si ingrossa, come direbbero quelli bravi. Tu cosa puoi dirci a noi ascoltatori di Radio Bianconera? Qual è la tua impressione? Ma se questa carta non è così importante, come mai la FIGC, come si vocifera, vorrebbe ricorrere al Consiglio di Stato per bloccare la sentenza del TAR? Allora, le voci che qualcuno dice che quella carta potrebbe essere compromissoria per qualche società che non aveva i requisiti per iscriversi al campionato, forse c'è un fondo di verità. Cosa ci dici, Claudio?
Cosa ti dico? Non è che questa carta è importante, questa carta è fondamentale per il discorso che facevamo anche prima, perché questa carta non consegnata alla Juventus incolpata è una carta, è un documento che, non consegnato alla difesa, non permette alla difesa di avere sul suo tavolo tutte le carte e i documenti che deve avere per potersi difendere. Quindi c'è la violazione al diritto alla difesa. Vocale da casa.
Ciao Claudio, Giuseppe Biancone della Brescia ma siciliano, ne voglio approfittare con la presenza del signor Penta per chiederti, l'avete sentito che la FIGC vuole rincorrere perché dice che la Juve in poca parola ha scavalcato il terzo grado di giudizio? Cioè, ma l'avete capito? Cioè, ma è più chiaro di così, cosa c'è da capire che vogliono fregare a tutti i costi la Juve anche se non possono? Cioè, ma io non lo so, ma l'Italia è un paese democratico? O è un paese per fregare quelli che ti fanno antipatia?
È un paese ventoso più che altro. Altro vocale.
Buongiorno, disturbo anche oggi, ma mi piace chiacchierare con voi. Volevo fare due riflessioni velocissime. Dai. Ma la FIGC fa ricorso perché non vuole che la Juve si difenda? Domanda. Punto numero due. Chi ne riattacca cercando nuove situazioni perché probabilmente con la plusvalenza non riesce ad arrivare a Dama, vuol provare con il caso stipendi? Non so, cosa gli abbiamo fatto alla fine a questo signore? Gli abbiamo picchiato la moglie? Non lo so. E, un'altra cosa e chiudo. Sì. Ma noi, se riusciamo a vincere, ma io sono convinto che alla fine ce la faremo, la richiesta da anni e la richiesta di dimissioni e anche qualcosina in più per tutti questi personaggi, io credo che sia doveroso.
Io credo che sia il minimo. Facciamo in tempo a sentire l'ultimo?
Ciao Claudio, Marco da Roma. Senti, ma tutte queste belle telefonatine che sento, ma perché non le passiamo? Cioè, non le passate voi, oppure voi le passate, che ne so, a Tutto Sport, che le pubblica sul giornale e poi di conseguenza a tutti i giornali. Cioè, facciamo fare uno scoop post Calciopoli a tutti i giornali, o quantomeno a Tutto Sport, perché devono restare tra di noi. E cioè, ce la cantiamo e ce la suoniamo io, te, Nicola e qualcun altro.
No, assolutamente no. Intanto queste telefonate sono di dominio pubblico, quindi se i giornali vogliono le prendono e si fanno il lavoro di pubblicarle. Dopodiché noi stiamo facendo questo lavoro per quelli che non hanno la nostra età e così capiscono cos'è stato veramente, e per far capire cosa sta succedendo oggi, perché i binari sono paralleli. Siccome di quello di oggi noi non ce le abbiamo le telefonate, abbiamo quelle di ieri, ma il principio è lo stesso, cerchiamo di portare avanti questo lavoro, a volte anche faticoso, ma appagante e ti dirò anche divertente, perché non ho ancora... Adesso devo informarmi, devo capire al ristorante a Lodi di Miani cosa costava la famosa pasta asciutta col formaggio, ma noi oggi dobbiamo vincere sul campo, questa sera alle 21, Juventus, Friburgo, voci di Bonucci titolare e voci di conferma su Vlahovic, ma si vedrà, c'è ancora la riunione tecnica, quella del pomeriggio, quella segreta, dove magari esce una novità di formazione. Grazie Yves, grazie fratelli, grazie sorelle, pausa per noi, domani torna la Juve in gol, adesso Antonio Paolino, due ore di calcio, cose di calcio.
Ci piace sempre tanto quando succede la Juve in gol su Radio Bianconera.